Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto. Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Il volto di Cristo di questa settimana ce lo racconta il rettore della Università Pontificia Salesiana. Ho il piacere di presentarvi Don Mauro Mantovani. Buonasera, Don Mauro.
Buonasera a tutti.
Don Mauro appunto dirige l'Università Pontificia Salesiana. Avremo modo di dare qualche notizia anche all'Atere su questa istituzione che porta il marchio del XX secolo, vorrei dire, no? Della
volentieri,
comunicazione,
senz'altro.
Della cultura per tutti. E forse proprio in nome di questa cultura per tutti, che sia familiare e veicolo non soltanto di sapere, ma anche di valore, di contatto autentico fra le persone, la scelta del Cristo del rettore Mantovani. Che cosa ci racconta? Quale Cristo ci racconta?
Sì, io come torinese di origine avevo pensato immediatamente al volto sindonico, a cui sono legato fin da piccolo, proprio per aver potuto partecipare all'ostensione quando ero giovanissimo, e poi anche per gli sviluppi che ci sono stati nella mia vita e anche la partecipazione alle ultime due ostensioni con dei giovani anche universitari proprio dell'università dove sono attualmente. Però ho preferito indicare un volto di Cristo che mi ha sempre colpito molto, dipinto dal pittore lombardo Bogani, Mario Bogani, e in modo particolare si tratta del Cristo crocifisso e risorto, dipinto nella cappella del cimitero di Fenagrò, il paese vicino a Como, dove Bogani vive. Lui viene invitato spesso ormai in tutto il mondo a dipingere ed è particolarmente anche legato a noi come salesiani. Penso per esempio ad alcune sue opere a Brescia e anche nello studentato filosofico di Nave, in provincia di Brescia, che è un centro affiliato della nostra facoltà di filosofia, e quindi sentivo questo legame particolare.
Mario Bogani porta avanti un po' l'antica tradizione, vorrei dire rinascimentale, medievale, del legame stretto degli artisti con la Chiesa, con i luoghi sacri, ha affrescato tante chiese, appunto tanti refettori, luoghi sacri legati a famiglie religiose. E dunque andiamo a Fenagrò, in Lombardia, dove c'è questa straordinaria crocifissione e resurrezione. Effettivamente è inedita questa rappresentazione di Gesù, è vero? Proviamo,
sì,
a raccontarlo.
E mi ha colpito molto proprio perché, mentre nella sua pittura, comunque anche in altri dipinti, si cerca di esprimere il movimento delle persone, no? Qui abbiamo proprio la presenza del doppio volto, il volto di Gesù crocifisso e il volto di Gesù risorto. E mi sembra un'intuizione formidabile proprio dell'unità del mistero pasquale, fatto di passione, morte e resurrezione, un po' sull'aggancio anche rispetto al Vangelo di Giovanni, no? Che mette in luce come Gesù sia vittorioso sulla croce e come si possa unire il suo mistero, che è un'unica espressione di amore. E pensavo proprio a alcune espressioni di Papa Francesco di qualche giorno fa, dove accennava che la Pasqua ci ricorda che la potenza d'amore del crocifisso non conosce ostacoli, non si esaurisce mai, e dunque la risurrezione diventa l'attestazione che quello che Gesù ha detto di sé, quello che Gesù ha vissuto, ecco, si è realizzato pienamente, è degno della massima credibilità. E allora la Pasqua non è soltanto la consapevolezza della resurrezione, che nutre certamente la nostra fede, ma diventa una luce con cui guardare tutta la realtà, anche la nostra vita, e quindi anche i momenti di croce, no? Il volto del crocifisso che ci appartiene perché fa parte della nostra esistenza.
Raccontiamo questo affresco. Sono due Cristi, uno sovrapposto all'altro. uno alle spalle dell'altro, con toni e anche con colori fortissimamente differenziati. Allora, dietro c'è il crocifisso, toni scuri, e il volto si intravede appena, una metà di volto ovviamente reclinato, doloroso. I toni sono scuri di questo volto e delle braccia aperte. Si intravedono delle pennellate di rosso, l'allusione al martirio, al sangue. In primo piano, davanti a questo crocifisso che immaginiamo, perché in realtà si vede solo appunto metà testa e le due braccia e queste pennellate di rosso, la figura di Cristo risorto, in un gioco di sovrapposizione di toni delicatissimi, di veli, bianco, il verde, giallo, delicatissimi, che sono poi il tono dominante di tutto questo affresco. Ed è bello però una caratteristica, che il Cristo risorto, il corpo del Cristo risorto che si sovrappone al crocifisso e quindi appare in trasparenza assolutamente vittorioso, questo volto però, neanche questo volto vediamo per intero, è vero Don Mauro?
Sì, 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 questo è un altro elemento che mi ha colpito molto. Intanto il fatto che ci sia proprio lo spettro completo dei colori, no? Per rappresentare tutta la realtà, no? E poi il Gesù risorto, in particolare anche il suo volto, proprio per il colore, ma anche per questa striscia bianca che in qualche modo non permette di vedere tutto, no? Rimanda al fatto che la risurrezione va oltre anche quella che la nostra comprensione immediata, ed è il percorso che hanno dovuto fare i discepoli stessi dopo la risurrezione, ma che in fondo dobbiamo anche fare noi in questo passaggio dall'essere increduli all'essere credenti, che Gesù chiede a tutti, che non è mai una cosa automatica.
Poi, è molto dinamico, no? Assistiamo proprio lei citava prima la sindone, alla liberazione di Gesù risorto da questo sudario, da queste bende, no? Che lo avvolgono, e sono proprio queste bende accennate a queste pennellate bianche a nascondere e svelare il viso. Vediamo gli occhi per metà, il naso, la bocca non la vediamo, quindi c'è proprio una precisa provocazione, sì, su questo tema della nostra resistenza alla comprensione della
certo,
risurrezione.
Sì, la resistenza, dall'altra parte, quando ci si apre, allora si diventa testimoni di questa realtà che va oltre noi, ma che diventa sempre più nostra, no? E quindi dai frutti li riconoscerete, diventa proprio l'impegno a essere testimoni gioiosi di questo mistero che passa attraverso la croce, ma si esprime attraverso la gioia che è un frutto della resurrezione. Questo lo sento anche particolarmente vivo come salesiano. Le nostre costituzioni, la nostra regola di vita dice proprio che siamo chiamati ad essere dei testimoni della resurrezione, e l'aspetto della gioia unito sempre anche con la fatica dell'impegno, la responsabilità di ciò che va portato avanti, fa parte anche della nostra indole, ed è quello che cerchiamo anche di vivere in un ambiente universitario come il nostro, fatto di studio e di ricerca.
Beh, i salesiani, figli di Don Bosco, hanno proprio l'impegno all'aiuto, alla comprensione. Ecco, insisteva il rettore Mantovani su questa difficile comprensione, no, della realtà della Pasqua, della realtà della resurrezione. Quindi il lavoro sull'apertura delle menti e dei cuori per i salesiani è da sempre all'ordine del giorno. E così come all'ordine del giorno, voi figli di Don Bosco, la frequentazione e l'osservazione dei volti, dei tanti piccoli Gesù con i quali vi incontrate. E Don Mauro, nella sua carriera di professore, di insegnante, oggi appunto di rettore, lei ha sicuramente nella sua memoria una galleria di volti, a loro volta tutti figli di questo volto che abbiamo sotto gli occhi. Ne ricorda qualcuno in particolare?
Allora direi per quanto riguarda l'impegno in università, uno dei primi studenti laici che abbiamo avuto in facoltà, che veniva da un paese africano con certe difficoltà anche nella lingua italiana iniziali, e c'è stata proprio una cura speciale nei suoi riguardi. E seguire proprio la crescita di questo ragazzo che ha concluso i suoi studi e poi ha deciso di tornare nel suo paese proprio per mettersi a servizio. Adesso è professore in una scuola, e diciamo è questo volto che ricordo particolarmente, perché è stato una delle esperienze di poter proprio seguire la crescita personale, spirituale e intellettuale di uno dei giovani che diciamo ho incontrato proprio all'inizio dell'impegno come docente in università. E poi la gioia, per esempio, alcuni volti di persone che si sono conosciute anche dove svolgo un'attività pastorale al Centro Culturale Paolo VI di Sant'Ivo alla Sapienza, che hanno scoperto anche una vocazione matrimoniale, la stanno realizzando, quindi poter aver accompagnato qualcuno anche per le scelte che poi sono diventate un percorso fatto con qualcun altro, no? Quindi diciamo un percorso fatto insieme. Questo credo sia una delle gioie più grandi anche della vita sacerdotale, l'essere stato anche tramite. A volte poi sono storie interessanti da raccontare che passano attraverso imprevisti, fatti non molto concreti, poi anche di storie che sono andate avanti e che sono diventate anche un'unica storia, un unico percorso.
Don Bosco oggi a suo tempo insegnava, raccontava il volto di Cristo nei quartieri popolari di Torino tra i figli del popolo, gli emigranti. Oggi dove insegnerebbe Don Bosco?
Sarebbe certamente d'accordo sul cogliere e essere presente nelle cosiddette periferie, no? Queste periferie esistenziali, lì dove chiaramente c'è più bisogno. È interessante come noi lo raccogliamo come un grosso impegno, come anche Papa Francesco abbia parlato di periferia di pensiero, no? Quindi la formazione, noi abbiamo 6 facoltà, in modo particolare c'è una trasversalità educativa che riguarda l'interesse di tutte le nostre facoltà. Allora, come attraverso l'educazione possiamo far sì che chi si dedica a vari livelli proprio all'impegno educativo possa avere questa attenzione verso coloro che hanno più bisogno, no? Perché la prospettiva proprio dell'essere inviati ai giovani per diventare testimoni dell'amore di Dio e favorire anche il loro sviluppo integrale come persone passa attraverso l'attenzione a chi ha più bisogno, i giovani più poveri e abbandonati, era l'espressione che Don Bosco ha fatto sua e che adesso siamo chiamati a declinare nelle nuove povertà che troviamo attorno a noi.
Sono a colloquio con Don Mauro Mantovani, rettore della Università Pontificia Salesiana, qui a Roma. Ci sta raccontando, siamo partiti dal racconto di un volto di Cristo affrescato da Mario Bogani nella chiesetta del cimitero di Fenegrò, Lombardia, vicino a Como. Un doppio volto di Cristo che ci aiuta a entrare appunto nel mistero della risurrezione, anche al di là, ha sottolineato Don Mauro, della nostra percezione immediata, lo sforzo, no? Ha sottolineato che la Pasqua ci richiede di leggere la realtà, questa verità anzi, in maniera profonda.
Sì. Io direi proprio il fatto che c'è una luce nuova con cui guardare la propria esistenza, e per esempio ne scaturiscono degli elementi importanti, per esempio la consapevolezza che tutto l'amore vissuto non va mai perso, oppure che il buio è vinto dalla luce, e quindi, queste sono espressioni di Papa Francesco, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, oppure il senso di stanchezza o di abbandono che può sempre prendere anche diciamo chi è più forte, chi ha un carattere più forte, può lasciare il posto comunque ad un nuovo slancio e alla certezza proprio che lui è con noi sempre, no? Questo io sono con voi sempre, che dice Gesù risorto, diventa un punto fermo su cui costruire, diciamo, i propri amen.
Da insegnante, giustamente sottolinea, non so se intenzionalmente o sono lapsus benedetti, il buio, le incertezze, la tentazione di non capire o addirittura di non voler capire. Non so se appunto da insegnante ha a cuore questi momenti di sbandamento, no? Proprio per la deformazione professionale di riportare poi alla comprensione. Certo è che questo corrisponde perfettamente a un passaggio della bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, in cui Francesco sottolinea come la misericordia sia in mezzo a noi, ma noi, dice, non riusciamo a vederla. Ma perché, secondo lei? Perché secondo lei, che è un insegnante e coordina un gruppo di insegnanti e di insegnamenti, cosa c'è nel nostro sguardo che ancora difetta?
A volte il fatto di essere troppo autoreferenziali, no? Quindi il fatto di leggere la propria vita, le situazioni, soltanto mettendo a centro se stessi. Io credo che per capire il senso profondo della misericordia bisogna essere capaci un po' di decentrarci, no? E così di poter dare spazio all'altro da noi, che è più grande di noi nell'amore, e così quelli che sono i nostri ostacoli, magari anche i grumi, i nodi, no? che non riusciamo a sciogliere da soli e che costituiscono un ostacolo, invece diventano quello spazio dove, se io lascio che Dio entri, no? E invece di essere degli ostacoli, diventano anche dei luoghi che lui sana, che lui salva. Solo che questo è facile da dire, ma poi chiaramente impegna per la vita, ma è certamente la sfida del pensare che il nome di Dio è misericordia, come ci ricorda il Papa.
Anche questa è una delle funzioni, appunto, suppongo, dell'insegnamento, della diffusione della cultura nello spirito salesiano, e il ruolo dell'Università Pontificia Salesiana, nata all'alba del secolo del progresso, in fondo, no? Del secolo della conoscenza, della cultura condivisa.
Sì, a me piace ricordare appunto gli elementi della carità, che sono sicuramente, come si dice, la carità samaritana del venire incontro a tutte le esigenze concrete che si possono trovare attorno a sé. C'è anche una carità politica, come costruzione della società secondo un progetto di bene, di solidarietà. E è interessante sentire il compito della cosiddetta carità intellettuale, no? Che passa attraverso la formazione delle persone. Magari non si vede immediatamente il risultato, come può essere per altre forme magari di servizio, ma ti permette quella lettura anche di arcata progettuale su cui è fondamentale impegnarsi, ed è proprio il senso dell'educazione. Quindi ci sentiamo impegnati in questo. L'Università Salesiana adesso si trova a Roma proprio dallo stesso anno del Concilio Vaticano II, quindi stiamo passando anche così la storia della società e della Chiesa in una città come Roma, dove ci sentiamo pienamente parte anche della storia, no? Anche dell'esperienza della cattolicità, ma è un'università che sta diventando sempre più internazionale. Le statistiche che mi sono arrivate qualche giorno fa sui 1926 studenti, 1100 sono italiani, tutti gli altri vengono da più di 100 paesi. E quindi è un'esperienza, quella dell'internazionalità, che diventa un valore aggiunto anche per la proposta formativa.
Rettore, Don Mauro, quando ha saputo che sarebbe diventato prete?
Ma beh, saputo quando una volta fatta la domanda di poter essere ordinato, mi è stato risposto di sì, e sono stato ordinato nel 94 a Torino nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Di averci pensato, diciamo, alla conclusione del liceo e i primi 2 anni di università, avevo cominciato biologia a Torino, mi è sempre rimasto una certa passione per, inizialmente per la scienza, adesso si potrebbe dire per il dialogo tra scienza e fede, no? E considero anche gli anni del liceo, gli anni dell'università prima di entrare nel nostro noviziato come un momento molto bello che mi ha aperto determinati orizzonti che poi sono stati importanti dopo e che mi ha lasciato anche un'attenzione forse per il mondo dell'istruzione, anche per il mondo dell'università, che poi è stato importante vivere dopo, evidentemente in un'altra situazione, no? E, incontrando degli studenti di teologia che venivano nella mia parrocchia, confrontandomi con loro, diciamo che si è riattivato qualche pensiero fatto da più piccolo, e poi insomma ho fatto il percorso che è previsto per la formazione salesiana e la formazione presbiterale.
E chi le ha parlato per primo di Gesù?
Direi in famiglia senz'altro, no? Mia mamma faceva da catechista nella parrocchia, cantava anche nel coro, quindi diciamo nella mia giovinezza c'è stata una frequentazione parrocchiale però estremamente normale, no? E poi c'è stato un campo vocazionale fatto nel primo liceo, che è stato importante per quello che ha seminato, anche se poi ciò che ha seminato è venuto
dopo,
fuori
come sempre. Ma sì, mi ricorda un particolare del volto di sua mamma?
La dolcezza, direi.
Nel messaggio per la ormai vicina giornata delle comunicazioni sociali 2016, il Papa nel titolo mette in contatto comunicazione e misericordia. E lei durante tutta questa conversazione ha messo in contatto il sapere e l'amore. E c'è un passaggio del messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni, lo dico al salesiano, figlio di Don Bosco e figlio di San Francesco di Sal, patrono di tutti i giornalisti. È fondamentale ascoltare, scrive il Papa, lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai, no? Scrive Francesco, comunicare significa condividere e la condivisione richiede l'ascolto. Ascoltare è molto più che udire. L'udire riguarda l'ambito dell'informazione, ascoltare richiede la vicinanza. Commentiamo?
Sì, credo che si esprima molto molto bene il fatto che non si tratta di contenuti, si tratta di relazione interpersonale, no? Poi allora anche il contenuto, ciò che si dice, l'informazione che giunge, può essere performativa, ma ha bisogno di un contesto umano, relazionale, di capacità, tornando a quello che dicevamo prima, anche di decentrarsi, cioè di fare effettivamente spazio, di fare quel silenzio che è carico di relazione, che non è vuoto senza che ci sia niente, ma diventa espressione di solidarietà, espressione di interesse, no? E a me piace molto il termine interesse perché etimologicamente rimanda ad alcuni aspetti, diciamo quasi di economia, ma poi è un'economia, quella che conta è un'economia relazionale dove c'è un essere tra. No? E questo tra, diciamo, sta molto a cuore, sia perché Gesù ha detto, no, che dove ci sono persone riunite nel suo nome, lui è tra loro, no? Stette tra loro, ma anche perché più il rapporto umano è profondo e più si coglie che non è soltanto la somma di ciò che ognuno dà, ma c'è qualcosa di nuovo che si crea e penso che sia anche un'espressione più bella di quello che l'antropologia cristiana è in grado di dare, proprio perché attinge al mistero stesso di Dio, che è unitrino, che è Trinità.
Grazie. Cari amici, era il volto di Cristo di questa settimana. Tra 7 giorni ne contempleremo un altro.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.